Buongiorno, c'è questa comunità di montanari, di quelli proprio incalliti, appassionati, amanti del silenzio, della natura, che gli piace anche stare lontani dai ritmi frenetici, dalla tecnologia e dai mezzi di comunicazione, che invece attraverso questo portale, gulliver.it, condivide le proprie esperienze, fa segnalazioni e si scambia idee. Come questo strano mix di mondi apparentemente opposti sia possibile e stia funzionando, ce lo spiega Francesco Carletto, che è un all mountain designer. Che sta dietro questo progetto e benvenuto Francesco.
Ciao, buongiorno.
Conversations è un podcast, ma assomiglia più a una chiacchierata tra colleghi. A partire da fatti e notizie di attualità, analizziamo l'impatto che design e tecnologia possono avere sugli aspetti della quotidianità, non solo per chi lavora in questi ambiti, ma più in generale su tutta la società. Dato che design e tecnologia oggi possono avere un grande impatto, chi progetta e costruisce strumenti tecnologici deve esserne consapevole e informato. Io sono Andrea Pinchi, sono un interaction designer e sono appassionato di tecnologia. Sono qui con Fabio Franchino.
Buongiorno a tutti.
Fabio è un tecnologo e appassionato di progettazione, sviluppo software e divulgazione. E Luca Morano.
Ciao.
Ciao Luca. Luca è uno UX e UI designer. Con Francesco, quindi oggi parliamo principalmente di product design e di gestione di community attraverso questo caso particolare di Gulliver. Gulliver quindi è un portale, è anche una community. Se andate a sbirciare su gulliver.it, vedete questa grande quantità di persone appassionate di montagna che si scambiano idee, che mettono itinerari, che fanno gite. Qual è il tuo ruolo in questo lavoro, Francesco?
Il mio ruolo è molto fluido, nel senso che come capita nei piccoli team, bisogna un po' trovare i buchi scoperti e mettercisi dentro. Diciamo che l'obiettivo mio è fare il designer, nel senso che io sono entrato in questo progetto perché sono uno UX UI designer e amo la montagna, pratico sport montani e nel mio quotidiano utilizzo di siti di informazione per reperire informazioni per andare in montagna. Ho trovato in Gulliver quella scintilla che mi permetteva di fare quello che volevo fondamentalmente, quindi era un enabler delle mie passioni dove potevo appunto trovare soddisfazione dal praticare operazioni in montagna. Ho conosciuto, diciamo, il progetto più a fondo e chi l'ha creato e attualmente il mio ruolo è product owner, UX designer, ascoltatore di community, non so. Fondamentalmente recepisco stimoli, li processo e cerco di passarli alla produzione.
Certo, infatti la cosa di ascoltare la community immagino che sia uno dei fattori più importanti, soprattutto per un designer che deve comunque rispondere alle esigenze delle persone che poi utilizzano il prodotto finale. Ti trovi ogni tanto un po' in conflitto, diciamo così, rispetto al tuo ruolo fra product owner e designer, e quindi magari dover fare delle scelte, per così dire, che vanno anche un po' contro il tuo approccio al design o il tuo approccio alla community.
Assolutamente sì, nel senso che la cosa che ho scoperto avvicinandomi in un ruolo molto attivo in questo progetto, di fatto io ho avuto esperienze sul prodotto digitale in startup torinesi e in una startup europea, cioè startup in un'azienda europea, dove effettivamente facevo il designer e facevo il mio e facevo felicemente il mio, nel senso che riuscivo a eseguire i miei task, esercitando la mia professione. Dovendo fare questa cosa in un progetto molto più ampio, bisogna considerare tutto un disegno molto più grande, che include come facciamo stare a galla, come reperiamo altri attori che ci possono dare una mano. Quanto è grossa la community, chi spinge di più, chi spinge di meno, dove dobbiamo porre l'attenzione. Quindi, di fatto, una frase celebre che mi disse Alberto, che è il fondatore, è: ma noi portiamo avanti una community outdoor tenendo la barra dritta, e tenere la barra dritta vuol dire andare nella direzione giusta, no? Quindi l'ascolto è sempre dovuto, ma c'è sempre una visione di chi possiede il prodotto che sa cosa è importante e cosa no.
Certo, ma quindi come ti gestisci anche tu personalmente? Quando fai il designer, pensi a fare solo il designer e poi magari rivedi successivamente il lavoro che hai fatto con un'altra ottica? Oppure mentre fai il designer pensi già quello che penserai dopo? Nel senso, come gestisci questo tipo di conflitto tu personalmente?
È un po' più bellicoso rispetto a come l'hai descritto, nel senso che quando faccio il designer cerco di sognare un po' di più e cercare di immaginare un prodotto che risolva un problema reale, mentre quando faccio l'owner so che quel progetto che ho già disegnato e disegnerò probabilmente andrà in una coda di priorità molto lunga, perché prima dobbiamo sviluppare degli strumenti per recuperare dei fondi o perché ci siamo persi per strada un piccolo dettaglio che va messo in priorità. Quindi di fatto è molto difficile progettare un prodotto ed essere anche quello che lo guida. Non so se mi sono spiegato bene.
No, certo, effettivamente insomma un po' la difficoltà è esattamente quella.
Perché poi aggiungo una cosa, incredibilmente questo progetto è molto sfaccettato. Mi sono accorto di un paradosso, nel senso che è molto difficile per un essere umano tenere tante cose in mente e tenere sotto controllo tante cose, e per quanto uno si munisca di tool di management, le cose sembra che ti sfuggono sempre di mano, perché abbiamo una capacità mentale limitata e quindi se devi relazionarti col team e portare avanti 10 progetti, poi magari uno lavora anche per guadagnare qualche soldo nella vita, è molto difficile non rallentare o non perdersi.
Sì, infatti come designer, guardando anche come si comportano le persone, anche insomma dagli studi psicologici che vengono fatti, è effettivamente così, le persone hanno una capacità limitata per mantenere oggetti nella propria memoria a breve termine, e giustamente quindi questo non vale solo per i fruitori dei siti, che quindi poi devono solo vedere, non lo so, pochi elementi nel menu, altrimenti poi se li dimenticano, ma vale anche per chi fa design e per chi fa prodotto, cercare di avere degli strumenti anche mentali, per così dire, per gestire questo tipo di complessità del mondo.
Invece io ero curioso di chiederti questa cosa, dato che tu hai parlato di questa tua doppia anima, sia di, come dire, responsabilità nel far crescere questo prodotto, sia come progettista di farlo evolvere su più dal lato progettuale, dal lato invece community, come mantieni questo rapporto? Cioè, comunichi con loro, che ne so, hai un account falso con cui, tipo, con un nome, un altro nome, li scrivi? Ero curioso di sapere come ti rapportavi.
Beh, io credo che per rispondere a questa domanda faccio un piccolo incipit. Molte cose che vanno avanti probabilmente vanno avanti in un certo modo perché hanno un progresso. E nel senso, Gulliver ha avuto la fortuna di avere un progresso legato ad Alberto Giolitti, che è stato il creatore, che tra l'altro ha fondato questa community nel 95, quando ancora internet non si sapeva cos'era. Quindi ha avuto questo lampo di genio quando era in Silicon Valley per Olivetti, è tornato e ha detto vabbè, sai che c'è, facciamo una community outdoor in montagna, e c'erano 3 utenti che avevano accesso a internet fondamentalmente, non a Gulliver. Tutto ciò per dire che durante questi anni c'è stata una lenta e organica crescita delle persone che hanno sempre trovato in Gulliver una casa, tra virgolette. Non è mai stato, ok, mi iscrivo a Facebook, per dire, dico un social network, ma forse non è, anzi sicuramente non è il riferimento giusto, però non è che ti iscrivi a un servizio. È sempre stato un posto dove tu potevi fare delle operazioni e entrare in contatto con chi lo gestiva per modellarlo assieme. Nel senso, non era un servizio che io ti proponevo, ma era una cosa che si costruiva assieme. La mia eredità, la nostra eredità, perché è un lavoro che continuiamo a fare assieme, la mia eredità è quindi dover portare avanti questo lavoro di ascolto e interlocuzione che viene fatto assolutamente via mail sul forum dove ci sono delle room dove si parla. C'è proprio una room, il nuovo Gulliver, che inizia. Il nuovo Gulliver è fantastico, e poi ovviamente tantissime critiche, quali più costruttive e quali più anche distruttive, perché è normale che sia così quando uno gli cambia il suo prodotto preferito da sotto i piedi. Molti stimoli, molte conversazioni che poi sono proseguite via messaggi privati, molte telefonate. Conoscendo gli utenti, sappiamo quali utenti sono più sensibili a quali temi, possiamo aprire con loro un tavolo di discussione facendo un meet o incontrandoci per un caffè, almeno quando si poteva. Ho avuto la fortuna di conoscere dei gulliveriani leggendari muovendomi per Torino, è stato molto molto bello. Perché appunto dietro l'utente di Gulliver c'è una persona che va in montagna, ti siedi allo stesso tavolo e sai che comunque ami la stessa cosa, e dietro quell'utente su Gulliver, dietro la persona che va in montagna, c'è probabilmente una persona strana, visionaria, con dei feticismi strani per la montagna. Una volta ho conosciuto un tizio che era appassionato di aeroplani, andava con l'ultraleggero a fotografare le montagne per scoprire dove aprire le vie nuove di roccia. Quindi
Bellissimo.
questi personaggi sono mossi da una pulsione propria e diciamo in Gulliver possono trovare uno strumento per passare quella cultura, quel valore che stanno creando, perché non lo stanno creando per loro. Se uno va a chiudere una via è perché vuole che qualcuno la ripeta, e Gulliver è uno strumento di divulgazione a quel punto.
È molto, molto bello quello che hai detto, perché mi ha ricordato che cos'è una community, spesso che cos'è magari un social network, magari che veramente cresce in modo organico e cresce con le persone innanzitutto e non imposto dall'alto, no? Per cui secondo me oggi come oggi siamo abituati a vedere i social network che sono semplicemente delle community di persone che condividono gli stessi interessi, spesso vengono un po' calati dall'alto, no? Sono come dire, lo strumento calato dall'alto. Iscrivetevi perché così potete fare qualcosa, mentre nella realtà, avendo anche un'età che me lo permette, le vere community, nate in internet, appunto come Gulliver, sono sempre nate, per caso, sono sempre nate perché qualcuno in qualche modo c'era uno strumento XY messo lì, però poi in realtà c'erano le persone che pian piano, persona dopo persona, si incontravano, dialogavano, condividevano. Per cui, ad esempio, mi ricordo i vecchi forum che ormai sanno proprio di polvere, però erano le community, gente che semplicemente condivideva informazioni perché c'era un interesse comune, punto. Per cui vedo questa interessante, mi ha fatto riflettere su questo aspetto. Io volevo solo farti una domanda veloce sulla potenziale contraddizione dello strumento digitale a portata di mano e a portata di, come dire, di device rispetto al vivere la montagna, che spesso invece è una cosa completamente antitecnologica, antidigitale, diciamo, mettiamola così. Mi chiedo se voi ci ragionate costantemente e in qualche modo cercate di comunicare questo aspetto, ovvero lo strumento digitale deve fermarsi ad un certo punto, dopodiché deve iniziare la montagna. Cioè, questa cosa qui viene in qualche modo detta, comunicata, è nei vostri pensieri, oppure in qualche modo la lasciate andare in automatico?
Questo è uno spunto interessante ed è un tema a cui penso costantemente perché ci credo molto, nel senso siamo tutti persone che si liberano nella natura, almeno a me piace pensare questo, credo sia così per la maggior parte delle persone che vivono la montagna. Abbiamo scritto una frase nelle pagine di About di Gulliver, nel senso Gulliver è uno strumento digitale, il digitale deve aiutarci a fruire la montagna, non intrappolarci dietro uno schermo. E questo è un po' il mantra, nel senso che se Se ho scelto questo progetto è anche perché mi sentivo di condividere assolutamente tutti i suoi valori e questo innegabilmente è intrinseco in Gulliver, nel senso che Gulliver non è un blog di informazione, Gulliver è un portale dove puoi reperire delle informazioni per andare in montagna e soprattutto è un portale dove ti orientato alla pianificazione e organizzazione della gita. Quindi vuol dire che noi cerchiamo di produrre tutti gli strumenti necessari per risolvere il famoso dilemma: cosa faccio questo weekend, dove vado e con chi. Questo è un po' il cuore del nostro progetto. Affiancato il concetto che sì, la montagna ci deve liberare da questo digitale. Speriamo che non ci sia 3G, tra virgolette, non tutti, per non ricevere delle notifiche. E vogliamo goderci quel momento, quindi non abbiamo in mente di produrre uno strumento che ogni passo che fai ti chiede di fare una foto per documentare quell'itinerario. Vogliamo mantenere questo distacco per il rispetto di quello che amiamo, anche a scapito, diciamo, di, non so, fare un prodotto che abbia la pubblicità che spinga di più.
Ma infatti a questo proposito, anche rispetto a quello che diceva Fabio prima, delle vere community, mi viene in mente che deve essere probabilmente molto difficile dover gestire una community, magari anche con tutte le varie dinamiche che si sentono adesso di community management, che quindi cercano di avere all'interno dei meccanismi, anche così degli espedienti che tengono le persone incollate, che le facciano condividere di più, stare più dentro, mettere più like, essere più presenti, interagire di più, mentre poi appunto gli obiettivi di Gulliver sono completamente opposti, cioè comunque molto diversi. Quindi c'è effettivamente il rischio, senti il rischio che Gulliver in futuro possa diventare qualcosa che snatura questo tipo di comportamento più di amore per l'outdoor, a fronte di invece delle dinamiche di community più accattivanti.
Intrappolanti, dici. Io non sono contrario a instaurare dei legami più forti, anzi, credo che questo sia un valore, perché poi nelle community più c'è proposta, più c'è attività e quindi produzione di contenuto di valore. Ricordo che su Gulliver non esprimi i tuoi commenti personali su quanto era bello e brutto una cosa, ma ogni post che viene fatto relativamente a un itinerario, un percorso, e sono fondamentalmente note tecniche, informazioni utili a tutti che possono dare delle informazioni utili di sicurezza, qualità del percorso, tempo di percorrenza, quanto è adatto alle capacità di che tipo di alpinista, quindi tende a creare un contenuto oggettivo e di valore. Credo che aumentare questi collegamenti sia interessante. La cosa che non vorrei è creare un prodotto digitale che assorba le persone al suo interno e non le tenga incollate, soprattutto nel momento dell'esecuzione dell'attività, nel senso quello è il momento puro che dobbiamo preservare. Il momento dell'organizzazione può essere più ritmato, può essere più attivo, non so quanto. Diciamo che nel momento in cui abbiamo visto su Analytics che con la nuova versione le page views di certe sezioni erano minori, abbiamo detto: ah, figata, quindi la persona l'ha trovato subito l'itinerario che voleva. Nel senso, l'abbiamo letto quasi positivamente.
Allora, questa è una domanda la rivolgo più a Fabio, visto che parlava di queste vere community. Secondo te, tutte queste anche attività che si fanno da un punto di vista proprio di marketing, di proposte, di agenzie, comunque ne abbiamo sentite sicuramente parlare, abbiamo sentito parlare molte volte, per risolvere magari i problemi di un cliente, creiamo una community, cerchiamo di raccogliere persone, di farle parlare intorno all'argomento. Lo trovi quindi qualcosa che non funziona, che è finto, che non dovrebbe esistere, o qual è la tua visione?
No, no, vabbè, non credo che siano né finte né che non debbano esistere. Ovviamente un'azienda quando ha un bisogno, tra le varie soluzioni che può adottare, ad esempio, è quello di costruire una community in modo artificiale, che non c'è nulla di male nel farlo. Io volevo solo mettere la differenza fra le community che nascono effettivamente dal basso, che sono organiche, che nascono e ci impiegano degli anni per crescere, perché è proprio un tempo fisiologico, rispetto a delle community che vengono costruite in modo artificiale, calate dall'alto, per risolvere comunque un problema. La differenza sta come dire, in un caso una community nasce in modo autonomo, perché ci sono delle persone che pian piano scoprono che c'è uno strumento utile e scoprono di avere altre persone simili a loro con le stesse passioni o problematiche. E quindi iniziano a scambiarsi le informazioni, perché internet, è nato per questo. Internet nasce per condividere le conoscenze. Mentre ci sono invece delle community costruite più o meno artificialmente, più o meno sensate, perché ci sono degli interessi economici dietro, ovviamente. Semplicemente esistono, non voglio neanche esprimere un giudizio positivo o negativo. Volevo solo puntualizzare la differenza fra queste due tipologie di community. Ecco, non userei lo stesso termine per qualsiasi tipo di community, cioè, nascono in modo diverso.
Infatti mi ricordo di aver letto questo articolo molto interessante che parlava della community che c'è dietro Wikipedia, quindi delle persone che passano così tanto tempo a guardare tutti gli articoli che vengono inseriti, a mettere tantissimo contenuto, a correggere gli altri e anche a autoregolarsi, perché poi si incontrano, si parlano, si impostano delle regole in maniera automatica e sicuramente Wikipedia magari. Non so quanto in maniera premeditata l'abbiano fatto, però è sicuramente riuscita ad attirare tutte queste persone appassionate, per cui si può permettere di essere ancora una piattaforma che non segue le regole di tutte le altre community, quindi non ci sono tutti i vari espedienti che tengono le persone attaccate lì dentro, ma tutti questi espedienti sono molto più propri della community, nel senso si sono creati insieme con la community, non sono stati inseriti dall'alto. Questo poi mi fa anche pensare, mi fa riflettere su quanto effettivamente questi tipi di community, anche quelle più artificiali, possano essere effettivamente calcolate a tavolino, a priori, quanto invece bisognerebbe osservare anche quello che succede all'interno della community, quali dinamiche si creano e magari provare ad agire di conseguenza e comunque rimanere sempre molto in ascolto. E non nella stanza dei bottoni e poi manovrare la community così.
Assolutamente sì, verissimo, infatti hai detto una cosa molto vera, che in linea anche con il discorso che facevamo prima che ha sottolineato Fabio, nel senso il tempo non gioca un ruolo marginale in questa cosa, il tempo è fondamentale e il tempo di osservazione misto al tempo di consapevolizzazione degli utenti di quello che possono fare. Che allunga molto i tempi decisionali, ma sono due elementi importanti per far capire come questa massa, io l'immagino come una massa, la community, ma non nel senso negativo, proprio a livello visivo, come un blob, come questa massa comprende uno strumento, lo utilizza e pian piano, sbocciano. Comportamenti nuovi. Questi comportamenti nuovi possono essere ovviamente positivi e negativi, vanno alimentati o effettivamente anche, diciamo, disincentivati in qualche senso. Esempio, faccio un esempio: nella versione nuova che abbiamo lanciato questo agosto, abbiamo replicato fondamentalmente il comportamento precedente e abbiamo fatto qualche piccola introduzione nuova. Una di queste introduzioni era l'attenzione sulla fotografia, che è stata una cosa amata da molti e odiata da molti, perché ovviamente in una community di 40.000 persone con diversi livelli di ingaggio, diverso utilizzo anche della montagna, tra virgolette, ognuno ha le sue esigenze. Questa soluzione era stata pensata, uno, per dichiarare di più questo senso di attività, due, dichiarare di più le condizioni dell'itinerario, e dico condizioni oltre al suo aspetto estetico, la sua posizione alpina, proprio le condizioni del manto nevoso, che aspetto hanno, i crepacci oppure come la qualità della neve, eccetera. E questa cosa è stata, diciamo, da alcuni accolta molto bene, da altri meno, perché ovviamente ha avuto dei side effect, tipo molta più ispirazione, ma vado a vedere quella persona che ha sempre le robe più belle perché ha delle belle fotografie, quindi vado a vedere i suoi itinerari che sono più di fotografie belle. D'altro canto, allo stesso tempo è successa questa cosa che pian piano alcune persone hanno iniziato a mettere molti selfie di vetta, che è sempre stato, diciamo, un elemento molto personale, che può essere interessante averlo sul proprio profilo, però che effettivamente nella timeline pubblica non è interessante, anzi annacqua la purezza del contenuto di valore, perché comunque se tu devi fornire un servizio che dà informazioni rilevanti per tutti, il selfie di vetta non è rilevante. Quindi, come facciamo a raddrizzare questo trend comportamentale? I primi giorni eravamo preoccupatissimi di questa cosa, pensando che l'esibizionismo avrebbe ribaltato Gulliver e l'avrebbe portato in rovina. Soprattutto la redazione era molto preoccupata di questa cosa, anche perché abbiamo avuto dei problemi con gli strumenti di gestione dei contenuti. E fondamentalmente questo comportamento si è lentamente appiattito, nel senso, questa predominanza di questo senso autopromozionale si è mitigata da sola, non so come dire, non so neanche se sia successo consapevolmente, però adesso stiamo osservando questa cosa, abbiamo, diciamo, una soluzione pronta nello zaino, ma capiamo se svilupparla o no, perché dobbiamo osservare.
Certo, ma infatti questo tipo di atteggiamenti che le persone fanno, cioè cambiando giustamente il tipo di feature, quindi di funzionalità che ci sono all'interno di una piattaforma, di un sito, le persone tendono poi a comportarsi anche in maniera diversa. Rimanere attenti e rimanere all'ascolto è sicuramente molto importante se, nella gestione di questi tipi di prodotti digitali e di community. Quindi mi viene anche un po' la domanda, visto che prima ho parlato, insomma, di questo blob che si evolve, che modifica il suo comportamento, se in questo periodo molto particolare che tutti stiamo vivendo hai notato degli atteggiamenti diversi, non dovuti tanto al tuo intervento sul design della piattaforma, ma da questo evento esterno della pandemia.
Sì, questo è un tema sicuramente molto interessante, che abbiamo potuto osservare fortemente come livello di attività sul sito, nel senso che durante il lockdown, prima, il primo lockdown, abbiamo notato un enorme decremento delle visite, che non sono andate a zero, però inevitabilmente. Le persone non potendo uscire di casa non potevano andare in montagna e quindi di Gulliver se ne facevano poco ed è positivo, nel senso che se Gulliver serve per organizzare una gita in montagna non è necessario che tu vada su Gulliver. È successa questa cosa che in quel caso è stato un esperimento di nuovo, abbiamo lanciato un appello su Gulliver per dire siamo tutti a casa, tutti sogniamo di andare in montagna. Forse è una cosa che ci può aiutare a passare questo momento e ricordare i bei momenti, o sistemare qualche itinerario che non sei mai riuscito a sistemare. Quindi, da una parte, un appello a ognuno per curare il proprio diario di montagna e un appello ai più attivi sulla community di curare le pagine itinerario che sono alla Wikipedia, le spiegazioni di come raggiungere una vetta in montagna. E questo è stato il primo lockdown, quindi questa enorme depressione di visualizzazioni pagina che poi è esplosa alla fine del lockdown, nel momento in cui è tornata la possibilità di uscire, dopo che la gente per mesi aveva covato questa voglia di stare all'aperto, di muoversi, eccetera, abbiamo notato un incremento direi doppio di visite rispetto all'anno scorso, anche perché era periodo estivo, ma tutti i periodi estivi noi abbiamo più visite, però ne abbiamo avute molto di più probabilmente per questa riscoperta di stare all'aria aperta delle persone che ha voluto esercitare, insomma, quello che poteva.
Che bello, bellissimo, bellissima storia. Sicuramente Gulliver è un progetto che a me personalmente piace molto, a parte che lo uso, insomma, come utente, non sono nerd come voi che vi andate a vedere le condizioni del manto nevoso, ma è sicuramente una bellissima community, è molto bello, insomma, il lavoro che fate. L'argomento che abbiamo trattato oggi, soprattutto di community, mi sembra che sia qualcosa di molto importante, soprattutto per chi gestisce tutti questi tipi di strumenti digitali che servono alle community, e quindi il modo con cui vengono gestiti devono essere anche così eticamente corretti, o comunque devono avere dei valori saldi alla base, altrimenti poi si possono creare dei comportamenti magari anche lesivi per le persone, no? Questi sono argomenti che abbiamo visto nella primissima puntata di The Social Dilemma, e quindi sicuramente parlarne e approfondire questi argomenti fa sicuramente bene a tutti. Grazie mille Francesco, è stato molto bello averti con noi, e ci sentiamo presto. Ricordo a tutti di seguirci su LinkedIn, su Spotify, se avete qualcosa da aggiungere, se avete esperienze che volete condividere, scrivete pure. Vi ricordo sempre i nostri partner di Midori, la newsletter con tante risorse interessanti per i designer. A presto, grazie mille per il tempo che ci dedicate, e buone escursioni in montagna quando ci sarà la possibilità. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti. E gli piace anche stare un po' lontani dai ritmi frenetici, tecnologia. C'è stato tipo un rumore pazzesco.
Sì, ho portato una sedia, scusa.
Ok, allora rifa.